Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT? LGBTQIA? LGBTQIA+? Lo scoprirai nel questionario. Oggi vi leggo dal libro Transfemminismo Barbarie il brano di Alicia Ramos. Alicia Ramos nasce a Guimar nel 1969 ed è una cantautora di carattere eminentemente politico qui in Spagna. E la sua proposta musicale è acida, diretta e demolitora. La sua musica si rifà molto alla musica del Delta del Mississippi, come omaggio alle famiglie della Canaria, delle Isole Canarie, che furono obbligate da Carlo III a stabilirsi nella Louisiana alla fine della Guerra dei Sette Anni. Questo brano si intitola Questo è quello che stanno difendendo. Si riferisce ovviamente alle femministe essenzialiste e a chi sta boicottando e cercando di fermare la nuova legge trans spagnola. E dice, io non rispetto alla sua musica, dice, io non creo niente, solo lo metto in ordine, reinterpreto quello che esiste. E quando mi chiamano artista preferirei che si dicesse artigiana, e io l'ho sentita proprio domenica scorsa durante la manifestazione contro la legge Mordazza, perché è molto impegnata politicamente e partecipa costantemente al movimento spagnolo. E allora lei dice, non voglio contribuire con dibattiti disordinati in questo libro, però mentre stavo mettendo a posto la mia libreria ho incontrato un piccolo blocco di appunti che ha circa 10 anni, e in questo blocco di appunti ho trovato la mia storia di quello che a quei tempi si chiamava unità di trastorno dell'identità di genere, della disforia di genere, diremmo, che qui in Spagna si chiama UTIG, appunto unità di trastorno d'identità di genere. E leggendo adesso le diatribe delle compagne che conosco e che ai tempi pensavo che mi volessero bene, guarda come sono stata illusa, che adesso si determinano, cioè sono contro l'autodeterminazione di genere, e ho pensato che chissà potrebbe essere utile conoscere un po' meglio questo sistema che abbiamo attualmente in Spagna, quello che si dovrebbe appunto riformare e che loro stanno difendendo. Allora, comincia tutto una giornata di marzo di 10 anni fa. E in questa giornata mi sono presentata dalla mia dottora di base nel centro di salute del mio quartiere. Lei continuava a riempire formulari e mentre guardava lì io cercavo di spiegarle che, contrariamente all'evidenza, io ero una donna. E lei mi guardò per la prima volta e rispose che in effetti non ne sapeva molto di questa cosa, non sapeva che cosa si dovesse fare, per cui insomma era meglio che tornassi. Io cominciai a sentire questa idea che fossi un mostro. E però questa cosa mi portò a scavare nella etimologia della parola mostro, che in effetti era usata nell'antichità perché le divinità si manifestavano attraverso appunto i mostri, per mostrare appunto mostrare il pericolo, la necessità di un cambio, di un evento cosmico. E quindi questa parola anche la ritrovai poi in alcuni scrittori romani che dicevano appunto mostrat futurum, monet volantem deorum, la mostra del futuro avverte la volontà degli dèi. E quindi ripensando a questo concetto biopolitico, no, della mostruosità che poi viene ripresa anche negli Anormali di Foucault, accettai anche questo fatto di aver generato un mostro, o che fossi io stessa un mostro. E quindi dove andare? Da un sacerdote? Può essere che qualcuno ricorra alla Chiesa, però insomma la postura diciamo ufficiale della Chiesa è che figlia o figlio, tu stai confusa, no? Io non ho possibilità di toglierti da questa confusione, però prega tanto perché così puoi dimenticare la tua mostruosità. E la maggioria delle persone però guarda la scienza, non la Chiesa, no? E se un bambino chiede un costume di Spider-Man tutto sta bene, se poi invece chiede un costume di Frozen lo portano subito dal medico. E la risposta fondamentale è che si vuole patologizzare sostanzialmente. Comunque, ritornando alla mia storia, la mia dottora di base mi chiamò per telefono poche ore dopo e mi disse che già conosceva tutto il procedimento e così mi mandò al centro di salute mentale nel Passeo dello Sponteto. Mi diedero subito un appuntamento per un giorno di luglio, eravamo a marzo, che corrispondeva però ad una festa, e quindi poi l'incontro si spostò ad agosto. Così mi incontrai con uno psichiatra che mi fece le domande tipiche, no? Dove il mio nome, dove vivevo, il mio cognome. Quando smise di farmi queste domande me le ripete tutte dal principio. E forse da questa operazione poteva dedurre che completamente folle non ero, e quindi mi diede un foglio, un modulo, no? Che io dovevo compilare e che dovevo portare alla famosa UTIG, cioè l'unità di trastorno, eccetera. E così arrivai alla UTIG. E cominciarono a parlarmi, no? Come se, come sulla bellezza, su quanto era questa unità era brava nel seguire questi percorsi, che meraviglia della loro opera. E mi sentii molto a disagio perché era come se volessero vendermi una moto che io già avevo comprato. Il primo passo anche lì fu di andare da uno psichiatra, e così sono due. Non mi dissero perché, e quando gli dissi che già ero stato dallo psichiatra, mi dissero che questo era il procedimento che bisognava seguire, e io insomma capii che volevano capire se io dicevo di essere una donna perché in effetti ero fuori come come un innaffiatoio, o perché veramente lo ero, una donna, non un innaffiatoio. Allora arriviamo dallo psichiatra, Questo scartò possibili psicopatologie in meno tempo che io impiego per preparare la mia chitarra quando suono, veramente molto professionale. E quindi tornai con questo certificato che diceva che non avevo psicopatologie all'ufficio dell'AUTIC, che mi informò che la seguente prova consisteva nell'andare da uno psicologo o una psicologa di mia scelta. E io mi sono chiesta: ma come poteva una persona dare un profilo della mia personalità, su quali strumenti si fondava? E così scoprì che tutto si fondava sul test di Minnesota. Un test di Minnesota che mi ha detto di compilare con molta calma, con molta attenzione, e che io in effetti ho compilato al bar prima di andare a lavorare mentre mangiavo in 10 minuti. E questo test era per scoprire se io ero paranoica o schizofrenica, o insomma, uno era perché se ero paranoica, l'altra ero perché se ero schizofrenica, e l'altro io non me lo ricordo. Come la stragrande maggioranza delle domande erano state redattate per un contesto culturale che non aveva nessuna relazione con l'attuale e sapevano tanto di sessismo, io temevo che il profilo della mia personalità non era proprio corrispondente a quello di una donna della stessa mia età di Minneapolis del 1942, anno in cui questi test erano stati prodotti. Io, per esempio, mai avevo preparato, che era una delle domande, degli arredi floreali per la chiesa locale. Anche mi fecero altre prove che mi sembrarono comunque tutte ascientifiche. Mi ricordo una che era quella di dovevo trascrivere un testo per un'analisi grafologica. E quando terminò questa prova, io chiesi il risultato, ma lo psicologo si negò a darmelo. Secondo me aveva perso la carta. Buona. È questa la fase in cui le persone si stancano. Si stancano perché proprio questo processo è un buco nero nel quale si dedicano a far perdere il nord alla gente, a aumentare le insicurità, ad annoiare le persone. Fino a quando uno smette di andare, però a quei tempi io ancora non lo sapevo. Dopo 40 giorni e 40 notti, ovviamente, si stancarono e finalmente mi dissero che potevo passare alla seguente fase. Già, avevo visto un tot. E dunque, tutto questo itinerario rispondeva alla legge 3 del 2007 spagnola, che si conosce appunto come legge trans, e che di fatto è solo un piccolo emendamento alla legge del registro civile per permettere l'artificazione di nome e sesso sul certificato di nascita e poi ovviamente su tutti gli altri documenti. Ovviamente da questo sono escluse le persone minori di età, sono escluse le persone che non tengano nazionalità spagnola e contempla che per passare poi al cambio di nome dal registro civile e di sesso bisogna comunque portare un certificato psicologico che accreditino 2 anni di trattamento. Ora, nella legge non si dice che il trattamento debba essere quello ormonale, cioè voglio dire, se vai con un trattamento per esempio di ortodonzia e con la legge in mano dovrebbe bastare, no? Vabbè, superando lo scoglio dello psicologo, alla fine potrei accedere al trattamento ormonale dopo una dettagliatissima analisi del sangue. Arrivati a questo punto, già avevo conosciuto molte persone trans, molte donne trans alla UTIG mettevamo in comune le nostre esperienze. Ecco, le dosi erano esattamente uguali. Io ero una persona enorme, molto forte, e avevo la stessa dose di una persona flacchita, molto magra, con cui poi diventai amica. Durante i 2 anni che dovevano trascorrere per poter finalmente accedere al cambio del registro civile, dovevo andare sempre dallo psicologo, e che non mi diceva mai nulla. Solo una volta mi diede un consiglio: dovevo lasciare la musica e concentrarmi in un lavoro di teleoperatore, perché quello della canzone non lo vedeva mai chiaro. Sono musicista adesso. E finalmente arrivò il giorno, che ebbi tutti i certificati in regola per andare al registro civile per poter correggere i miei documenti. Questo giorno, nello stesso giorno, io entravo in una lista per l'operazione chirurgica. Sono passati più di 7 anni, non ho visto niente, mai mi hanno chiamato. Poi ho capito, no, con l'attivismo, che questa è una lista fantasma, non si può consultare da nessuna parte, non sai quante persone hai davanti, quante persone hai dietro e quanti interventi chirurgici si facciano. Niente, è proprio una presa in giro. Allora, intanto io presentai la mia sollecitudine al registro civile e cosa successe? Che la giudice si sbagliò e mi rimise praticamente il mio nome precedente nel nuovo documento. Io però non lo sapevo, passarono mesi, io ero ancora in attesa, i primi mesi, vabbè, insomma, li tolleri, però arriva un momento in cui preferisci lavorare senza assicurazione, senza contratto, piuttosto che sottometterti a tutto questo lavoro. E alla fine il problema era che la giudice aveva vergogna di riconoscere che si era sbagliata, anche perché non poteva modificare l'errore se non con la presentazione di un'ulteriore richiesta al registro civile. Cosa che feci? Ho aspettato 1 anno e mezzo ancora per avere i miei documenti in regola, e con tutto quello che è passato, quasi 4 anni. È questo il sistema che continuate a difendere, tutte le persone che siete contro della nuova legge trans? Beh, perlomeno sappiatelo.